Comunico all'Assemblea che intendo procedere in questo modo. E chiedo anche un attimo di silenzio. Proseguirò nella discussione dell'ordine del giorno fino ad arrivare alla delibera nominata con il numero 11, dopodiché farò una pausa e poi si ricomincerà subito dopo a partire dalla delibera che riguarda le modifiche allo statuto e la partecipazione comunale all'interno della società Alpi Acque. La prima delibera riguarda la determinazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali. La illustra il sindaco. Prego.
Ma la illustro molto sinteticamente. Sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale hanno una indennità. Il consiglio comunale, i consiglieri comunali invece devono determinare in questa occasione, tutti gli anni, l'importo del gettone di presenza, perché dispongono esclusivamente di un gettone di presenza, dell'importo di euro 22 euro lordi 22,21, che però intanto sono lordi e comunque subiscono una decurtazione del 10% e diventano 20,99 lordi a seduta, non cumulabile con altre indennità di carica, ed è soggetto a un tetto massimo che non può essere aumentato da questa assemblea. In pratica, per il vostro servizio avete, come avevamo noi quando eravamo in minoranza, un compenso lordo di 21 euro per ogni seduta del Consiglio Comunale e delle commissioni. Può raddoppiare se si sfora al giorno successivo. L'assemblea può liberamente decidere di ridurlo, altrimenti... si potrebbe fare questo. È la solita delibera di fine anno e che durerà un anno. Quindi penso che sia poco più che una presa d'atto.
Grazie. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Direi unanimità dei presenti. Ovviamente dobbiamo rendere la delibera immediatamente eseguibile, quindi seconda votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Grazie. Passiamo alla seconda delibera che riguarda la legge regionale numero 15 del 7 marzo 1989, successive modifiche e integrazioni, definizione della quota per l'anno 2025 dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi su edifici adibiti al culto, adozione del programma di intervento. Anche in questo caso la relazione è del sindaco. Prego.
Come ogni anno, in ossequio alla legge 15 del 7389, va definita la quota per l'anno successivo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria per interventi su edifici adibiti al culto. Ogni anno questa quota, ormai tradizionalmente, abitualmente, viene individuata in euro 10.000, e si attendono delle proposte da parte di chi può intervenire sugli edifici di culto per una contribuzione, per una compartecipazione da parte del Comune. In data 21 ottobre 2024 è pervenuta da Don Mauro Gaino, parroco pro tempore della parrocchia di San Giovanni Battista in Savigliano, una richiesta per intervento di manutenzione straordinaria consistente in risanamento parti basamentali delle murature, rifacimento e isolamento termico della pavimentazione della confraternita di San Giovanni Battista, sita in via Torino numero 3. In pratica, da Piazza del Popolo verso del cimitero, subito sulla sinistra, la chiamiamo anche l'Agorà. La proposta è quella di destinare questi 10.000 euro all'unico richiedente, all'unica entità richiedente avente titolo. Grazie.
Terminata la relazione degli assessori, ci sono interventi. Sì, consigliere D'Ambrogio, prego.
Ma c'era già stata una discussione, non so più quanti anni fa, quando per questa chiesa di Via Torino erano stati stanziati questi soldi per il rifacimento dei tetti. Mi pare, correggetemi se sbaglio, che la legge però parli esplicitamente di edifici adibiti al culto. Questa qua non è adibita al culto, è da anni che non è più adibita al culto. Si fa di tutto, giustamente, concerti, mostro, cose da... non è adibita al culto. Mi pare sia addirittura sconsacrata, non lo so. Io, per carità, poi va bene così, ma non vorrei poi che magari si sveglia qualcuno e eccepisce e dice, ma com'è, è mica adibita al culto? Adesso San Giovanni Battista ci mancherebbe, ma questa qua non è adibita al culto, solo quello. Mi è venuto questo dubbio, proprio perché questa discussione era già stata fatta allora.
Ci sono altri interventi da parte di consiglieri? No? Non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere alla... Sindaco, una replica? Prego.
Direi semplicemente che sono stati acquisiti pareri favorevoli degli organismi competenti, degli organi competenti, tra cui anche il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
Consigliere D'Ambrogio, prego il microfono per cortesia.
La regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo è espresso dal segretario generale.
No, per carità, magari può anche darsi che qualcuno vede una chiesa, vede questa richiesta, magari non essendo di Savigliano, non lo so, non sa che questa chiesa qua è da anni che non è più adibita al culto. Ma poi per carità va bene così, io non vorrei soltanto che poi magari domani si sveglia uno e noi andiamo in difficoltà, perché avete dato i soldi, avete violato palesemente la legge, perché avete dato i soldi per intervenire su un immobile che non è adibito al culto, come dice invece espressamente la legge, tutto lì. Io mi permetto di consigliare, ritirate la delibera, tanto non è che ci sia... studiate bene il problema e la riportate al prossimo consiglio.
Sì, volevo dire la stessa cosa che adesso sta dicendo il consigliere Ambrogio, se possiamo rimandare in attesa di chiarimenti, forse è meglio, perché sarei favorevole, però vista l'obiezione che ha fatto il consigliere, che potrebbe anche essere giusta, indaghiamo prima.
No, è vero.
Posso ricordare ai consiglieri che la delibera in questione è passata in commissione. Allora, se non sbaglio, con il voto unanime.
No, io mi astengo.
Come ha ricordato il consigliere Ambrogio, forse in tempi passati qualche altra amministrazione aveva concesso dei finanziamenti in capo a questa richiesta legata a questo edificio.
L'avevamo fatta e c'era già stata discussione allora su questo, poi è andata lo stesso, nessuno ha detto niente, ecco, però il dubbio mi viene, ma un cittadino qualsiasi salta fuori e dice ma può capitare, noi mettiamoci dalla parte della ragione.
Comunque, segretario, vuole intervenire, prego.
Allora, la delibera di consiglio ha i pareri tecnici dei responsabili. Il mio è un parere semplicemente di legalità, per cui non, non individuo dei requisiti di legittimità della proposta di deliberazione. I dirigenti competenti.
Bene, possiamo procedere. Quindi mettiamo in votazione la delibera. Favorevoli? Consigliere Tesio, Seliac, Calcagno, Galaventa, Giordana, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Longo. Non capisco se il consigliere Zambè. Occelli, Portera, Rubiolo. Astenuti? Consigliere Ambrogio, consigliere Zampedri. Contrari? Nessuno. Anche in questo caso dobbiamo procedere all'immediata eseguibilità della delibera, per cui favorevoli, consigliere Ambrogio, unanimità dei presenti. Quindi passiamo alla successiva delibera, l'articolo 74 del decreto legislativo numero 118/2011 e successive modifiche e integrazioni introdotto dal decreto legislativo numero 126 del 2014, verifica qualità e quantità degli immobili da cedere in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi numero 167-62, 865-71 e 457-78. Anche in questo caso la relazione del sindaco, prego.
È un atto ricognitivo che deve prendere atto di quella che è la qualità e quantità di immobili da cedere in proprietà in diritto di superficie ai sensi delle leggi numero 167-62, 865-71 e 457 del 78. Il comune di Savigliano possiede aree per edilizia residenziale pubblica non ancora utilizzate, individuate ai sensi delle leggi che ho appena citato e classificate come area prevalente destinazione residenziale con la sigla R65A. E la particella 2764 classificata area prevalente destinazione residenziale con la sigla R661A DU6, piano regolatore generale. In pratica dobbiamo prendere atto che il comune possiede aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie per edilizia agevolata o sovvenzionata, non convenzionata, ne possiede due in pratica, ne possiede due relative a due PEC che sono entrambe nella zona che intorno a via San Giacomo in pratica. E alla data odierna, viceversa, il Comune di Savigliano non possiede aree da cedere in proprietà o in diritto di superficie per l'attuazione di interventi di attività produttive e terziarie. Semplicemente questa presa d'atto del possesso di queste due particelle e che non possediamo invece per particelle per attività produttive terziarie.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Anche in questo caso votiamo l'immediata eseguibilità della delibera, quindi favorevoli, prego. Unanimità dei presenti. Grazie. Proseguiamo con la prossima delibera che riguarda l'approvazione del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2025, 2026 e 2027 ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge del 25 giugno del 2008, il numero 112, convertito con legge del 6 agosto 2008, numero 133, e successive modifiche e integrazioni. La relazione, in questo caso, spetta all'assessora Federica Cabrizio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Anche questo è un atto ricognitivo e riguarda l'individuazione e la stesura di un elenco di quei beni che sono in proprietà comunale, non strumentali all'esercizio della funzione istituzionale e che possono essere inseriti in questo elenco per poi essere valorizzati, ovvero dismessi. È stato redatto dal responsabile dei lavori pubblici, del terzo settore lavori pubblici, un elenco composto da 7 schede dove sono indicati questi beni. Se volete li leggo: tratto di strada sito in frazione Apparizione, un lotto sito nella frazione di San Salvatore, un lotto sito in via Antica Fornace, che è un verde privato inedificabile, un lotto sito in via San Ciriaco, aree private pertinenziali speciali prive di capacità edificatoria, un terreno in via Gerusalemme, lotto R6.5 in via San Giacomo, lotto R6.61 in via San Giacomo sempre. Questo elenco è stato assunto con delibera di giunta comunale, ha acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile e anche alla conformità legale, e quindi pertanto si chiede al Consiglio la votazione in merito all'elenco del piano delle allevazioni.
Prego, consigliere Zampetti. Solo un chiarimento, hai detto lotto privato in che in cosa? Ok.
Microfono assessore, per cortesia.
Chiedo scusa, è la descrizione tecnica nella scheda del piano regolatore di quell'area singola.
Consigliere Tesio, prego.
Grazie, una domanda, o me lo sono perso perché non sono riuscito ad aprire bene l'allegato. Il piano alienazioni, mi sembra non ci sia la l'ex scuola di Santa Rosalia. Ecco, c'è qualche... e perché si è in fase di trattativa?
Assessore Federico Brizio, prego.
Allora, è stato tolto dall'elenco del piano delle allenazioni perché purtroppo con l'intervento delle nuove fasce, come abbiamo già potuto prendere atto, parti del territorio comunale purtroppo sono in situazioni in cui non è più possibile recuperare i fabbricati nella loro completezza. Quindi in questo momento di stasi, fino a che le fasce non saranno a regime, il piano terreno di quell'edificio non può essere recuperato e pertanto abbiamo pensato di toglierlo dal piano delle alienazioni, vedere quando andranno a regime le fasce, in che fascia ricadrà, per poi definirlo meglio a livello urbanistico, perché non si può mettere un bene nel piano delle alienazioni quando non abbiamo contezza di quello che potrà essere realizzato, perché comunque devi anche poi fornire al futuro acquirente in una trattativa di vendita l'indicazione per il successivo recupero. Non so se ho spiegato.
Grazie assessore. Prego, consigliere Tesio.
Grazie, sì, è chiarissimo. Il discorso è semplicemente questo, come è successo anche per altri edifici, che in questi anni, sì, cioè chi ci passa lo vede, la situazione è decisamente peggiorata. Noi ci rischiamo, togliendolo dal piano di allineazione, quindi togliendo la possibilità di venderlo nel breve periodo, che ce lo teniamo senza avere la capacità oppure la volontà, inteso come priorità anche di interventi, di restaurare il bene e nel frattempo vederlo cadere. Rischiamo tra non so, 2 o 3 anni di non avere più niente, né da vendere né da recuperare. Questo è un dispiacere. Credo che tenerlo, almeno salvo errori, credo che tenerlo nelle alienazioni, non si sa mai, qualche benefattore magari lo prende.
Prego.
Allora, forse non è stato ben chiaro quello che ho detto. È proprio la possibilità dopo del recupero che è inficiata dalle fasce. Pertanto, toglierlo dal piano delle alienazioni vuol dire sistemarlo poi a livello urbanistico. E poi faccio anche questa precisazione che l'asta è andata deserta. Non è che non abbiamo provato... Ecco. Quindi comunque può essere inserito il giorno dopo che le fasce andranno a regime, ecco, non è che non si può più inserire, è solo che in questo momento è più prudenziale tenerlo fuori dal piano delle alienazioni perché in questo momento la sua scheda non è coerente alla situazione urbanistica del bene.
Bene, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Non vedo mani alzate, quindi possiamo procedere anche in questo caso alla votazione. Favorevoli? Consigliere Ambrogio, Garavetta, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Longo, Zampedri, Occelli, Rubiolo, Portera. Astenuti? Consigliere Tesio, consigliera Seliak, Calcagno. Contrari? Nessuno. Anche in questo caso dobbiamo procedere a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? A questo punto unanimità dei presenti. Grazie. Proseguiamo con la successiva delibera. In questo caso si tratta dell'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2025-2026 2027 e elenco annuale 2025. La relazione anche in questo caso in capo all'assessora Federica Brizio. Prego.
Sì, allora l'ente locale è tenuto a redigere questo programma triennale dei lavori pubblici e pertanto vado a dare lettura di quelli che sono stati inseriti nel programma triennale per il comune di Savigliano insieme al programma triennale c'è anche l'elenco annuale dell'anno 2025. In questo programma abbiamo i lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell'asilo Peter Pan, dell'asilo nido, che siamo sempre alla ricerca di contributi, sono stati stanziati 800.000 euro, la progettazione è già stata effettuata, questo ci darà anche magari la possibilità di partecipare a qualche bando. Lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del Teatro Milanollo sono 250.000 euro, la progettazione è già stata effettuata e impegnata. Rifacimento della pista di atletica dello Stadio Morino, 445.000 euro con fondi propri bilancio, abbiamo affidato la progettazione e quindi stiamo andando avanti, ci consegneranno il progetto anche perché i lavori devono essere eseguiti nel periodo estivo come forse aveva già anche richiesto il consigliere Tesio nei passati consigli, quindi stiamo andando avanti. Poi c'è il rifacimento della copertura e adeguamento degli interni del Palazzo Comunale, sono 500.000 euro di fondi propri, ci è stato consegnato il rilievo e la restituzione appunto di tutta la struttura del Palazzo Comunale e adesso provvederemo ad andare avanti con la progettazione e l'adeguamento della copertura. Lavori di difesa del territorio comunale dal torrente Mellea e quarto lotto sono 2.800.000 finanziati con fondi regionali, c'è questa cifra di 700.000 euro che abbiamo spostato sull'anno 2026, che abbiamo già provveduto a richiedere alla Regione, come forse avevamo detto nello scorso Consiglio, quindi speriamo bene, speriamo nella Regione. Poi abbiamo consolidamento padiglione Loculi cimitero del capoluogo, 350.000 euro che sono fondi nostri, di fondi propri dell'amministrazione, ed è la parte dei padiglioni, quelli più vecchi del cimitero, che hanno problemi evidenti strutturali. Poi abbiamo il polo della formazione San Domenico, sistemazione locali comunali e aree esterne al complesso. Allora, questi fondi sono stati spalmati sulle tre annualità, perché saranno concorrenti ai lavori che l'università dovrà fare su il complesso del San Domenico, anche come da delibera che avevamo già anche visto in consiglio comunale, per la ristrutturazione di questo complesso. Poi riqualificazione strutturale dell'immobile da destinarsi a sede della Protezione Civile, sono 250.000 euro fondi propri dell'amministrazione, ed è riferito al fabbricato sito vicino a Palazzo Longis per appunto la sede della Protezione Civile. Adeguamento alle norme antisismiche del palazzetto dello sport, sono 400.000 euro, abbiamo già la progettazione e la relazione antisismica, per questo l'abbiamo inserito nell'anno 2025 nella speranza che esca di nuovo qualche bando per poter partecipare a fare questo lavoro. Bitumatura strade interne e esterne al capoluogo, che ne hanno molto bisogno, l'abbiamo messo nel 2026. Riqualificazione urbana e culturale di Piazza Santa Rosa, sistemazione della Torre Civica e di Palazzo Miretti, 350.000 euro sono sull'anno 2026, e questo concorre anche a tutta la progettazione che si fa in collaborazione all'Associazione Civitas. La riqualificazione di Piazza del Popolo sono 3 milioni. La ristrutturazione edilizia dell'ex convitto civico sono 1.680.000, questo importo è stato inserito nell'anno 2026, la progettazione è stata redatta insieme al gruppo FESR, capofila comune di Busca, i progetti sono già stati tutti depositati presso la Regione, stiamo solo aspettando l'approvazione del progetto complessivo di questa SUA, in base al loro cronoprogramma inizieremo i lavori di ristrutturazione della biblioteca. Ci hanno prospettato che questi fondi arriveranno nel 2026, quindi vedremo poi in base a come decideranno. Poi ovviamente questi sono i sogni, la nuova piscina comunale, il nuovo palazzetto dello sport, la rigenerazione e riqualificazione dell'area di via Beccodagna, inseriti comunque nel piano triennale anche questi, perché la partecipazione a bandi o comunque a cercare fondi di finanziamento ci rende la necessità di inserirli nel piano triennale. Quindi io chiedo al Consiglio di votare e di portare in delibera il piano triennale dei lavori pubblici 2025-26-27 e l'elenco annuale 2025.
Grazie assessora. Ci sono interventi da parte del consigliere Ocelli, prego.
Grazie, volevo solo un chiarimento sul fatto che parlava della piscina comunale come dei sogni, ma l'anno scorso sembrava se ne parlasse già come se dovesse essere realizzata. Infatti io all'epoca ero anche contrario al fatto di aggiustare quelle vecchie, perché avremmo poi fatto l'altra. E adesso qual è però la situazione? È stato solo più un sogno?
No, era per non dilungarmi tanto. E il sogno è avere una piscina che comunque vale 7 milioni e mezzo. Quindi noi adesso stiamo intraprendendo diverse strade per arrivare alla conclusione di avere una progettazione, di avere un'indicazione più certa di come realizzarla. Se con un partenariato pubblico, se con una partecipazione a bandi, quindi per noi è indispensabile averlo nel piano triennale. Per questo motivo qua lo intendo come sogno, perché con fondi nostri non so se il sindaco me lo permette o forse non li abbiamo neanche, però no, stiamo andando avanti e sicuramente ci saranno degli sviluppi.
Grazie, consigliere Tesio, prego.
Sì, grazie, un po' di domande, poi piuttosto, se se le appunta, vado a leggere alcuni. Non per forza in ordine. Lavori di difesa del territorio, quindi lavori sul torrente Mellea. Abbiamo parlato anche nell'ultima volta, mancano circa 700.000 euro dovuti all'inflazione, alla crescita dei costi. Abbiamo lavorato, dico come intera amministrazione, negli anni per arrivare ad avere quei 2.800.000 euro. Sarebbe davvero un peccato fermarsi a poco dal traguardo. Quindi vi invito a sollecitare il più possibile, come avete fatto, è più un'ulteriore sollecitazione, anche se qualcuno della regione ascolta, perché veramente manca poco. Sembrava ci abbiamo messo anni ad avere quei 2.800.000, adesso ne servono altri per avere non solo in sicurezza ma anche adeguare a livello urbanistico l'area di quella porzione, della porzione di città. Per quanto riguarda il palazzetto dello sport che leggiamo, ci risultava, ma magari avevamo capito male, 400.000 euro. Pensavamo, si è già partecipato a un bando oppure si aspetta un bando? Perché avevamo capito che aveste già partecipato con la progettazione che avete fatto. Allora, poi vabbè, possiamo rispondere su... No, come preferisci. No?
Prego, assessore.
Non abbiamo partecipato al bando perché infatti mi avevate già fatto un'interrogazione su questa domanda qua, ma perché non stavamo nei termini e pensavamo che adesso a settembre-ottobre, quando aprono il bando sport, missione comune eccetera, non l'hanno aperto. Stiamo attendendo che aprano il bando.
Ok, quindi sì, non era del tutto campata in aria la domanda, né tantomeno la risposta, ci mancherebbe. Quindi però abbiamo il progetto per partecipare. La piscina comunale, anche qui l'ha sollevato il consigliere Occelli. Se non sbaglio, abbiamo ricevuto dei fondi per la progettazione. Volevamo sapere a che punto è la progettazione, se è già stata bandita la gara per la progettazione, se è già stata iniziata o quant'altro, perché è stato fatto un intervento di un certo tipo per dare respiro e vita e allungare la vita tecnica della piscina attuale. Non ci dobbiamo assolutamente trovare nella situazione in cui non abbiamo poi la soluzione quando terminerà la vita tecnica di questa piscina, quindi è capire a che punto è la progettazione. Invece per quanto riguarda il magazzino comunale, riqualificazione strutturale immobile da destinarsi a sede della protezione civile, un chiarimento: che cosa è previsto e su quale immobile vicino all'Ongis, che è diverso dal nuovo magazzino che invece è stato comprato in via Alba, cioè cosa è previsto e qual è la motivazione?
Allora, il magazzino in via Alba è stato affittato perché è decaduto l'altro affitto dell'altro capannone. Questo magazzino è quello che si trova a lato del Palazzo Longis, all'interno però non c'è nulla, è tutto vuoto, e poi è necessario anche fare una verifica antisismica su quello, perché la sede della Protezione Civile non può essere un edificio che non sia antisismico. Prevede la realizzazione anche di servizi igienici e di un ufficio per le attività della Protezione Civile. Ora in quell'edificio lì non c'è nulla. E poi dovevo... sì, l'altro è un magazzino comunale. Sì.
Cioè, vorrei se... fermi un attimo, vorrei evitare il dialogo fra consigliere e assessora, piuttosto lasciamo spazio anche agli altri consiglieri, poi magari la risposta viene conseguenzialmente, se no alla fine sembra che sia... una richiesta, una domanda, una risposta conseguenziale. Il consigliere Tesio aveva finito il suo intervento, sì, giusto?
Sì, sì, è finito.
Lascio la parola agli altri, poi Massimo richiede.
Consigliere Ambrogio, prego.
No, una curiosità.
Però consigliere Zappetto, diceva il consigliere Ambrogio che aveva alzato la mano.
Ma io lascio parlare prima lui.
Ci mancherebbe. Beh, mettetevi d'accordo. Per la presidenza non è un problema. Consigliere Zampedri, prego.
Grazie Giulio. No, volevo sapere solo se, vista che, per ricollegarmi a quanto diceva il consigliere Occelli e il consigliere Tesio, la progettazione è già stata realizzata per quanto riguarda la piscina. Non è ancora stata, siamo ancora dietro la progettazione, ancora ante progettazione. Ecco, una volta definita la progettazione, per la realizzazione, nel caso in cui i bandi non fossero sufficienti, potrebbe essere previsto un indebitamento da parte del Comune, visto che, come vedremo, abbiamo ampio spazio per poterlo fare? Grazie.
Consigliere Ambrogio, prego.
Curiosità. Quel magazzino lì vicino a Palazzo Longis, è quello dove la Caritas aveva la roba dentro? E dove l'hanno messa? Non si sa. Ah, mi rispondi.
Ci sono altri interventi? Può rispondere, lasciamo spazio quindi all'assessora, poi riprendiamo, prego.
Allora, il capannone è quello di fianco al Palazzo Longis e di nostra proprietà, quindi l'intervento si fa su quel capannone anzitutto, anche sempre per la questione delle fasce che in quella zona non incidono sull'inefficienza degli edifici. C'erano depositati dei materiali della Caritas, che però erano materiali che non erano più consoni a nemmeno essere utilizzati, e quindi li sposteranno, quelli ancora utilizzabili, da un'altra parte. No, li hanno già spostati. Nei loro magazzini della Caritas. Allora, per quanto riguarda la domanda sulla progettazione della piscina, quest'anno ci siamo concentrati tantissimo sulle progettazioni.
Chiedo scusa, più che sulla progettazione, sulla realizzazione.
Sì, aspetta, lasciami. Ci siamo concentrati tantissimo sulle progettazioni. Sarà nostra cura nel 2025 attivare anche quella della piscina. La domanda che lei mi fa sull'indebitamento è più che legittima. So che lei, esperto di bilancio, sa che noi possiamo così attivare anche dei mutui, no? Il problema è sempre capirne l'importo di questi mutui, perché poi gli interessi da pagare di questi mutui vanno sulle spese correnti, e quindi bisogna poi farsi due conti per riuscire ad affrontare questa spesa, ecco. Però vedremo, nel senso che 7 milioni e mezzo sono veramente tanti, quindi bisogna anche capire in quale direzione andrà la realizzazione della piscina, perché se si potesse anche attuare un partenariato pubblico-privato, può anche darsi che il privato mi dia 6 milioni. Sì che so, vedrei.
Sì, no, posso replicare? No, la mia domanda era, nel caso in cui non, questo partenariato non fosse raggiungibile o non fosse perseguibile, e volevo capire se nello spirito dell'organo deliberativo poteva essere contemplato anche l'utilizzo dell'indebitamento per la realizzazione della piscina.
Prego, sindaco.
Ovviamente nulla è escluso, compreso l'indebitamento. Preciso che sulle grandi iniziative, opere, la piscina da una parte e il polo scolastico di Piazza dell'attuale Schiaparelli sono le due priorità su cui stiamo ragionando. Abbiamo anche avuto alcune interlocuzioni, per cui anche lì, a seconda della strada che alla fine adotteremo, bisogna vedere se chi prende in mano la situazione sarà anche interessato, che potrebbe essere, alla progettazione. Abbiamo già un cofinanziamento che è destinato alla piscina, non necessariamente alla progettazione, ma è destinato alla piscina, quello che ci ha dato la sponsorizzazione della banca, e che quindi è lì proprio per questo obiettivo. Sono d'accordissimo con quello che ha detto il consigliere Paolo Tesio, dobbiamo farci trovare pronti nel momento in cui sarà necessario. Per quel che riguarda l'indebitamento, al quale farei ricorso se strettamente necessario, proprio per il discorso che poi il debito viene pagato con le spese correnti, che le entrate correnti con le entrate correnti, e quindi se necessario si fa, perché ci consente di anticipare le opere. L'obiettivo importante su cui puntiamo molto è quello di farlo con denaro che deriva da finanziamenti rispetto ai quali noi possiamo compartecipare, o con l'avanzo libero oppure eventualmente anche con qualche indebitamento. Ovviamente i primi a partire dovrebbero essere, da una parte, la piscina, dall'altro lato il primo step del polo scolastico, e cioè la palestra scolastica. Ho risposto.
Consigliere Tesio, prego.
Grazie, dopo aver lasciato ampio spazio anche agli altri consiglieri, volevo ancora fare due domande, a parte fuori battute, e anche un giudizio prettamente politico. Allora, come abbiamo sempre detto nel piano triennale, ci va, e questo è un plauso, tutti i possibili progetti per farsi trovare pronti a eventuali bandi devono essere all'interno del piano triennale. Siamo però a 2 anni e mezzo di amministrazione. Il mio ragionamento è questo: il sindaco ha citato come priorità il polo sportivo in via Vecco d'Agna e il polo scolastico dalle scuole Schiaparelli. Allora, sicuramente la piscina deve essere una priorità. Quello che io ho sempre trovato, non strano, ma che mi faceva riflettere, è che ci sono due palazzetti dello sport, uno su via Vecco d'Agna e uno sull'area dell'area di Schiaparelli. Noi possiamo dirci che a seconda dei bandi che usciranno parteciperemo, proveremo con la progettazione. Credo però, e questo io sono sincero, non l'ho ancora capito in questi 2 anni e mezzo, che almeno a livello di amministrazione, come giunta, ci si debba dare delle priorità, ossia un palazzetto dello sport, dove lo voglio fare? Perché non ci credo neanche se lo vedo che si riesca a farne due, uno da una parte o dall'altra. Se ho solo X a disposizione, faccio la piscina o faccio il palazzetto dello sport? Possiamo raccontarci, possiamo discutere, possiamo anche accettare la risposta, si vede dai bandi. Con questo atteggiamento però si corre il rischio alla fine di non concludere. Questo non dico a livello di progettazione, perché Ad esempio, lo citava l'assessore Brizio, ci sono state le progettazioni in questo anno e quindi questo è propedeutico alla partecipazione ai bandi. Però, ad esempio, dove vogliamo mettere il palazzetto? Da una parte o dall'altra? Non mi sembra che da questo si evinca. Un altro commento è: vedo posticipato quello che all'epoca era già stato inserito verso la fine, il terzo, quarto anno, l'intervento su Piazza del Popolo. L'ultima amministrazione avevamo lasciato con un concorso di idee che poi è stato ripreso. Non so a che punto sia invece lo sviluppo, credo che su quello si possa essere anche una priorità per la riqualificazione del centro. Ripeto, buono avere tutte questi interventi, però, e concludo con quello che diceva il sindaco, anche sull'indebitamento. Io negli scorsi, nell'ultima amministrazione, spesso durante il bilancio dalla minoranza arrivava l'osservazione sul poco coraggio nel non contrarre debiti, non fare mutui. Ecco, dopo 2 anni e mezzo ci ritroviamo però nella stessa situazione. Con questa situazione finanziaria, quindi con un bilancio solido, io andrei molto più tranquillamente a dire sì, abbiamo individuato, e così torno sull'argomento iniziale, abbiamo individuato questa priorità, ci crediamo fortemente, per questo siamo anche disposti a pagarlo con un mutuo. Non deve essere per forza la piscina, perché siete voi ad amministrare, quindi le priorità le decidete voi. Però mi aspetterei che dopo 2 anni e mezzo ci siano delle priorità ben consolidate e si trovi la forma giusta a livello economico per finanziarlo.
Grazie consigliere Tesio. Sindaco, prego.
Credo, sì. Allora, rispetto alla domanda priorità dei due palazzetti, ho detto prima la piscina per quel che riguarda Beccodania. Per quel che riguarda invece il palazzetto, è chiaramente, cioè, prioritario è la palestra della scuola Schiaparelli. Io ho i miei dubbi di riuscire, cioè in 2 anni e mezzo, a mettere in piedi una reale, salvo che vi sia un qualche colpo di fortuna per il quale dobbiamo farci trovare pronti, perché si potrebbe avere un'opportunità un po' particolare. Chiaramente cercheremmo di spostare le eventuali buone opportunità sul polo scolastico, perché lì ci dà sia la possibilità di due palestre, una palestra doppia, sia la possibilità di avviare un percorso importante che è poi la madre di tutta una serie di problemi di Savigliano, che vanno dai parcheggi, dalla viabilità, dall'ecologia, l'inquinamento dell'aria in centro e via dicendo. Quindi quella lì chiaramente è la priorità. In Beccodania la priorità è la piscina. Dopodiché vedremo se avremo qualche cosa in più. Per quel che riguarda l'indebitamento, abbiamo avanzato, io non ho sempre dato atto a chi mi ha preceduto, alle amministrazioni che mi hanno preceduto, che abbiamo, ne parleremo probabilmente fra poco nel bilancio, un tesoretto che è significativo e che vorremmo utilizzare in modo attento, per farlo sì, in modo oculato, come dice il consigliere Ambrogio, per cercare di cogliere tutta una serie di opportunità che ci permettano di accompagnare eventuali opere. E la cosa mi alletta un pochettino di più che l'indebitamento, ma anche l'indebitamento, soprattutto per quel che concerne strutture sportive, che dovrebbe essere abbastanza favorevole dalle indicazioni che abbiamo in questo momento, dovrebbe essere particolarmente positivo, si può tranquillamente accedere a quella quota. Ma l'importante è far girare bene in modo rotativo il tesoretto.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? No? Quindi possiamo procedere alla votazione. Io procediamo alla votazione, quindi favorevoli Ambrogio, Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Longo, Zampedri, Rubiolo, Portera. Astenuti, Tesio, Celiac, Calcagno o Celli. Contrari, nessuno. Anche in questo caso procediamo con l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, unanimità dei presenti. Bene, passiamo alla prossima delibera che riguarda l'imposta municipale propria, IMU, di cui all'articolo 1, commi 738 e successive legge 160-2019, approvazione delle aliquote e determinazione delle scadenze per il versamento anno 2025, la relazione è di competenza del sindaco. Prego.
È chiaramente una delibera molto importante questa, perché riguarda le aliquote e le scadenze per il versamento IMU nell'anno 2025. Tuttavia si tratta di una delibera che nella sostanza non varia rispetto alla stessa delibera adottata esattamente un anno fa, sia per quello che concerne le aliquote sia per quello che concerne le scadenze. Poiché quindi le aliquote non cambiano, io vado comunque a leggerle e vado a leggere anche le scadenze. L'aliquota ordinaria da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione di quelle espressamente approvate, 10,6 per mille. Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, relative pertinenze, è il 6 per mille. Aliquote per terreni agricoli 8,1 per mille, aliquote per i fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille, aliquote per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui all'articolo 2,3 e dell'articolo 5,2 legge 431 del 98. 8,6 per mille, detrazione per l'abitazione principale 200 euro. Le scadenze vengono confermate al 16 giugno 2025 e al 16 dicembre 2025, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2025. L'unica cosa che cambia rispetto alla identica delibera dell'anno scorso è semplicemente un dato formale, perché occorre riportare nella delibera anche un allegato nel quale le aliquote non sono espresse in millesimi ma in percentuale, perché così dispone la legge, quindi trovate un allegato in più che riporta le stesse aliquote, 1,06% anziché 10,6 per mille. Quindi sottopongo alla vostra approvazione questa delibera.
Prego, consigliere Zampedri. Consigliere Zampedri, non avevo necessità di intervenire, ci sono dei consiglieri che intendono intervenire su questa delibera, non vedo mani alzate, quindi procediamo rapidamente alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Anche in questo caso l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti. A questo punto passiamo all'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, definito DUP, relativo alla sezione strategica periodo 2023-2027 e alla sezione operativa del periodo 2025-2027. In questo caso la relazione spetta ancora al sindaco. Prego.
Nel mese di luglio abbiamo approvato il DUP, documento unico di programmazione, che è triennale per il 2025-2026-2027. E quindi un documento programmatico che in questa sede viene semplicemente aggiornato, modificato a seconda di cosa è cambiato sia nella situazione di fatto rispetto alle previsioni del triennio che verrà, sia rispetto anche alle intenzioni dell'amministrazione. Da quando lo abbiamo approvato ad ora, in realtà non ci sono grosse modifiche. È uno strumento programmatico che si divide poi in due parti, ha una parte in due sezioni, una sezione strategica che riporta sostanzialmente il programma del sindaco al momento in cui si è insediato, quindi fa riferimento ai 5 anni del programma del sindaco, e una sezione operativa che è quella triennale. Come tutti i documenti programmatici, esso contiene una parte che praticamente fotografa la situazione esistente su tutta una serie di elementi che contraddistinguono lo stato di fatto dell'amministrazione comunale, del comune. Quindi quanti sono i dipendenti, qual è l'indice di autonomia finanziaria, qual è il costo del personale rispetto alle spese correnti, quali sono gli enti strumentali, quali sono i servizi pubblici che vengono dati, quali sono le controllate e via dicendo. Allora, il DUP è quindi anche un po' un riassunto, per certi versi, di alcuni documenti programmatici che nel frattempo sono stati anche approvati. Vi indico, diciamo così, le principali informazioni. L'indice di autonomia finanziaria, cioè il rapporto tra le entrate tributarie ed extratributarie e le entrate correnti, ma questo è un dato di fine 2023, il 90,58%. Indice di rigidità strutturale è il 23,51%, cioè rispetto alle spese correnti, le spese di personale più il rimborso dei mutui ammontano al 23,51%. D'altra parte abbiamo bassi mutui e abbiamo un costo del personale che rispetto alle spese correnti è il 22%. I parametri di deficitarietà sono tutti negativi, quindi l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitari. I servizi pubblici locali sono indicati nel DUP con i rispettivi contratti in essere, quindi l'energia elettrica, il riscaldamento, l'illuminazione pubblica, l'illuminazione votiva, la gestione dei parcheggi, le palestre, i servizi sociali, impianti sportivi, l'assistenza scolastica, rifiuti, refezione scolastiche, eccetera. Enti strumentali e società controllate e partecipate, questa è una distinzione che ormai credo che conosciamo bene, sono l'Alpiacque, l'ATL Cuneese, il consorzio Agenform, il consorzio Monviso Solidale, il consorzio XEA, quello dei rifiuti, CSI Piemonte, la Fondazione Ente Manifestazione e la GEAC. Diegea SPA è stato, che era partecipata fino a poco tempo fa, si è votato il recesso nel Consiglio dello scorso novembre. Diciamo che salto quelle che sono le opere pubbliche perché le abbiamo praticamente visionate, ne abbiamo discusso finora e ovviamente dal punto di vista programmatico il piano delle opere pubbliche rappresenta una quota molto significativa nel peso sostanziale del DUP. poi ci sono le opere in corso, c'è lo stato patrimoniale del 2023, c'è l'indicazione nel DUP di tutti i tributi e le tariffe, la politica tariffaria dei servizi, il fabbisogno finanziario, le risorse finanziarie vengono indicate per tipologia, il livello dell'indebitamento che incide sulle entrate nel 2024 per lo 0,10%. E qui, anche per riprendere il filo del discorso di prima, noi potremmo andare fino al 10%, siamo allo 0,10%. Sono rappresentati gli equilibri di bilancio, parte corrente, parte capitale ed equilibrio di bilancio complessivo. Le risorse umane sono 112 unità al 31 ottobre 2024. Sono indicati gli indirizzi generali strategici per missione e per programma. Nella sezione operativa sono indicati i programmi che l'ente intende realizzare, la definizione degli obiettivi all'interno delle singole missioni, la valutazione dei mezzi finanziari, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi, il ricorso all'indebitamento, la coerenza con gli strumenti urbanistici, gli organismi partecipati, la programmazione della spesa per programmi, le risorse umane e strumentali, la programmazione dei lavori pubblici, la programmazione acquisto di beni e servizi, sempre riferiti al triennio 2025-2027, il fabbisogno di personale, il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali, gli impegni pluriennali già assunti. E questa è la fisionomia di un loop che è lungo circa 250 pagine. Dobbiamo parlare anche del bilancio insieme?
Ma allora procediamo agli interventi su questa delibera, se ci sono da parte dei consiglieri. Consigliere Calcagno, prego.
L'ultima volta che abbiamo provato il DUP l'ho letto, eccetera, e poi sono andato a riprendere il mio intervento per quanto riguarda alcune inesattezze o integrazioni. Adesso ho provato a confrontare, ma è rimasto tale quale quello precedente. Per esempio, faccio solo due esempi perché è inutile che mi ripeta, le strutture. Non vengono citati i servizi per la prima infanzia che la nostra città chiaramente ha, anzi nel 2025 si aprirà un altro micronido. Poi per quanto riguarda invece il programma interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, abbiamo di nuovo scritto nella motivazione delle scelte intervento a sostegno delle persone disabili, che è quello che nel programma precedente, cioè interventi per la disabilità. Cioè, sono piccole cose, cioè, in sé, però chiaramente è inutile che uno intervenga per suggerire determinate cose se poi non vengono recepite. Si intende anche, c'è scritto, favorire l'operato di reti di sostegno per le persone in maggiore difficoltà attraverso la costituzione di un fondo per le emergenze sociali. Io avevo suggerito, mettiamo implementazione del fondo, poi ne riparliamo poi in bilancio. Questo fondo esiste da oltre 10 anni, quindi non è la costituzione del fondo. Comunque io sono disponibile a dare una mano per fare le correzioni.
Grazie consigliere Calcagno. Consigliere Tesio, prego.
Grazie, ne approfitto che c'è una parte sul piano triennale per fare una domanda che mi è rimasta sospesa prima, ce l'avevo tra quelle segnate, relativa al magazzino comunale. Noi andiamo nel piano triennale, quindi anche nel DUP, a fare un intervento sul nuovo magazzino, cioè sul magazzino comunale di nostra proprietà, per sede protezione civile. Quindi immagino che i lavori saranno, non so quando saranno fatti, comunque ci si metterà un po', no? Attualmente il San Domenico sarà soggetto a lavori, quindi se ricordo bene il materiale della protezione civile non è più lì, okay. Quindi considerando che il 31/12 il magazzino comunale, il contratto scade, il materiale viene attualmente, verrà fatto, immagino, dal 1° di gennaio verrà utilizzato il nuovo magazzino che abbiamo preso in affitto. Quindi noi abbiamo protezione civile e magazzino comunale e, se non ricordo male, anche materiale dell'ente manifestazione. Ecco, è tutto nel magazzino in affitto. Ce la facciamo? Non ce la facciamo? Perché volevo capire un attimino qual era lo stato dell'arte, visto che ci metteremo un po'. Ecco. L'altra cosa, invece, devo dire, non con la dovizia di particolare del consigliere Calcagno, però ho esaminato anch'io il DUP e un po' per deformazione, anche per maggiore interesse, sono andato a vedermi la parte dei rifiuti. Mi spiace che Ferraro non sia presente per due motivi. Uno è che fa riferimento ancora delle attività del 2019, mi fa piacere che prenda spunto dalle amministrazioni precedenti, ma credo che se lo possa anche leggere e vedere eventuali errori. L'altro invece è che nelle attività dell'ufficio ambiente sono esattamente citate nel DUP, che lui immagino abbia letto e approvato, le attività che sono fatte dall'ufficio ambiente, ossia segnalazioni, distribuzione materiale e gestione dei servizi e delle criticità dell'appalto rifiuti. Mi viene nuovamente, scusate se rido, ma la trovo un po' tragicomica, spacciare l'ecosportello come una novità, nuovamente, ecco, arrivato, se vuole lo ripeto, ecco. Però erano questi due punti, grazie.
Ci sono
altri... No, ho approfittato, posso ripetere tutto quello che hai detto, nel caso c'è la registrazione, può andarsela a sentire, come io sono andato a vederla di termine.
Consigliere Tesio, per cortesia, ci sono interventi da parte di altri consiglieri? No? Sindaco vuole ancora... Il sindaco vuole fare ulteriori precisazioni? In merito? No? Posso procedere alla votazione? Prego, sindaco. L'ho chiesto due volte.
Sul magazzino, giusto? Sul magazzino, giusto?
Sì. Io ho chiesto se il sindaco, piuttosto che gli assessori, hanno degli interventi da fare in proposito, se no io passo alla votazione.
Sì, allora, sarà avviato una risistemazione, riqualificazione di quel magazzino vicino a Palazzo Longis e ci vorrà effettivamente un po' di tempo, giusto quello che ha detto il consigliere Tesio. Nel frattempo, in attesa che la protezione civile possa trovare lì adeguata collocazione, stanno tutti e tre effettivamente nel nuovo capannone che è stato preso in locazione. Sono andato personalmente oggi a fare un sopralluogo per rendermi conto di quella che è la dimensione, come è possibile utilizzarlo, e nei prossimi giorni cercheremo di definire esattamente quelli che sono gli spazi per l'uno, l'altro e l'altro. Effettivamente si sta un pochino stretti, però si può stare. Provvisoriamente si può stare.
Assessore Abrizio, prego.
No, volevo solo fare una precisazione in merito alle richieste del consigliere Calcagno. Il micronido non è di competenza nostra, quindi non possiamo metterlo nel DUP. E quindi... Ma...
Consigliere Calcagno, il microfono va acceso per cortesia.
Il nido e ci sono le strutture private, poi ci sono le scuole materne.
E cortesia lasciare terminare l'intervento, normalmente consigliere Calcagno, e cortesia lasciare terminare l'intervento di chi sta parlando e dopodiché successivamente prendere la parola e intervenire, perché sennò alla fine il dibattito si perde e anche coloro che ci seguono da casa probabilmente rischiano di fare confusione. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Direi di passare alla votazione. Favorevoli? Garaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Longo, Zampedri, Rubiolo, Portera. Astenuti? Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno, Occelli. Contrari? Nessuno. Anche in questo caso è necessaria l'immediata eseguibilità della delibera, per cui favorevoli, unanimità dei presenti. Passiamo quindi alla successiva delibera che riguarda l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, articolo 15 del decreto legislativo numero 267 dell'anno 2000 e articolo 10 del decreto legislativo numero 118 dell'anno 2011. La relazione è di competenza del sindaco, prego.
Allora, tutti gli anni ci troviamo alla fine dell'anno a dover approvare il bilancio di previsione per il triennio 2025-2026 e 2027. Ovviamente la parte su cui si focalizza l'attenzione è quella del 2025. Il bilancio prende atto di quella che è la situazione presunta alla fine dell'anno in corso, cioè il 31 dicembre 2024, per poi poter poggiare su questo la previsione di entrate, la previsione di spese dell'anno successivo. Esso è stato redatto all'inizio di novembre, quindi le previsioni sia per quel che riguarda la fine dell'anno in corso 2024 potrebbero essere diverse alla data del 31 dicembre, così come bisogna prendere atto, approvando il bilancio, che subito dopo possano esserci già delle variazioni sia per interventi legislativi che cambiano qualcosa nell'assetto finanziario, sia perché potrebbero intanto arrivare dei contributi non previsti e via dicendo. Quindi si potrebbe creare la necessità subito di una nuova variazione di bilancio. Ovviamente non si è, quindi, questo da quello che ho detto, discende che non si è potuto tenere conto delle manovre finanziarie contenute nella legge di bilancio dello Stato che è in approvazione al Parlamento. Dal punto di vista delle entrate correnti, quindi mancano evidentemente delle relative certezze in merito a certi stanziamenti, in particolare stanziamenti definitivi del Fondo di Solidarietà Comunale, di cui avremo maggior contezza verso febbraio o marzo. Dal lato della spesa, dico subito che in linea di massima questo bilancio non è molto lontano dal bilancio che è stato approvato lo scorso anno. Mi riferisco soprattutto alla parte corrente. Ovviamente si deve tenere conto dei nuovi contratti energetici, in particolare quello dell'iPower, degli adeguamenti Istat dei contratti in essere, della necessità di nuovi appalti per alcune funzioni, quale ad esempio refezione scolastica, assistenza ai disabili, trasporto scolastico, raccolta e smaltimento rifiuti, dell'aumento della spesa di personale, incremento del fondo risorse decentrate, progressioni orizzontali e verticali, nuove assunzioni, eccetera. Per il resto, le altre spese si sono mantenute previsioni abbastanza in linea con quelle del 2024. Si è applicato un po' di avanzo nella misura in cui è possibile farlo per colmare il gap prevedibile tra le entrate tari e spese dell'OCSEA per raccolta e smaltimento rifiuti e per utilizzo di risorse relativo al contributo MIUR per la prima infanzia. In parte capitale sono state stanziate le risorse per il consolidamento dei padiglioni del cimitero del capoluogo, per il recupero della ex chiesa di San Domenico, oltre alle spese di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed riguardanti edifici comunali. Alla data di elaborazione del bilancio, il risultato presunto, ma io dico molto molto presunto, come avanzo è di circa 5.764.000, di cui avanzo libero 3.600.000, ma stiamo parlando dell'inizio di novembre, una previsione che diventerà darà però delle certezze esclusivamente in approvazione del rendiconto alla fine di aprile. In realtà già alcune di queste somme si sono già ridotte, in particolare quelle dell'avanzo libero, perché lo abbiamo impiegato circa 300.000 euro, cioè 300.000 euro sono stati utilizzati nella variazione di bilancio del mese di novembre. Potrebbero esserci delle risorse in più o delle risorse in meno, anche a seconda di come andrà questo mese di dicembre e in particolare la raccolta dell'IMU. Il bilancio pareggia a 31.585.303 e poi pareggia sia la parte corrente sia la parte in conto capitale. 31.585. Faccio ancora una precisazione generale. Nel momento in cui approviamo il bilancio, noi ovviamente dobbiamo fare conto di utilizzare le somme che prevediamo di incassare nel 2025. A parte resta il tesoretto, che dovrà essere accertato,